Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Francesca Romana Boleggi di Provita e Famiglia e oggi sono qui, abbiamo l'onore di avere qui con noi il nostro presidente Tony Brandi, che non credo abbia bisogno di altra presentazione. Io gli devo molto a Tony, quindi sono felice che lui sia con me per parlare di un libro e questa volta, anche se un po' chi si loda si imbroda, è vero, però in realtà questo libro l'ho scritto io. E però è un libro molto bello, lo dobbiamo dire. Potrebbe benissimo essere presentato dalla sigla di questa bella trasmissione, perché quella sigla è proprio la sigla adatta per un libro che si intitola Per amore dei nostri figli. E quindi ecco, l'ho scritto per colpa di Tony Brandi, perché lui gli è venuto in mente questa cosa. Ci dici com'è nata questa cosa, Tony?
Beh, veramente mi ricordo, innanzitutto grazie per i complimenti non meritati, ma mi ricordo di aver letto un libro estero, non mi ricordo esattamente il titolo, che mi ha dato questa ispirazione. Ero in vacanza, che c'è necessità proprio di un libro che possa riassumere tutti i punti fondamentali riguardo i nostri bambini che sono quasi cancellati nella società moderna. Un genitore di media uccide il proprio figlio ogni 2 settimane e di questo non se ne parla. Più di 17.000 bambini o adolescenti sono spariti, scomparsi nel 2022. E questa è la media da numerosi anni. Avete mai sentito un programma alla televisione sui bambini scomparsi, magari uccisi, magari soggetti ad abusi sessuali, magari presi dai satanisti come loro hanno sempre fatto? No, perché oggi il bambino, come l'embrione nel grembo della madre, è cancellato, non ha importanza. Se per caso una donna scivola per terra, è un altro femminicidio. Se io saluto una donna e la chiamo per donna, divento omofobo. Siamo in un mondo al contrario e quindi questo libro era veramente fondamentale, era necessario perché in meno di 200 pagine, non ricordo, ma l'autrice Francesca ha riassunto tutti i punti principali della nostra battaglia. È quasi il manifesto di chi crede in Cristo, nella vita e nella famiglia.
Sì, vorrei, diciamolo di che cosa parlo in questo libro. Sicuramente è un libro forte, e anzitutto si parla dei disagi e dei problemi che presentano le nuove generazioni oggi più che mai. Noi abbiamo dei bambini, degli adolescenti malati nel corpo e nello spirito. E i dati che ho raccolto, perché il libro è ben documentato con tanta bibliografia, quindi non sono solo chiacchiere, diciamo così, e si rivelano proprio questo dramma che noi stiamo vivendo. E io ho accettato di fare questo lavoro consigliatomi appunto da Tony, perché io sono mamma, sono nonna e sono insegnante e io sono 40 anni che vivo tutti i giorni con gli adolescenti. E io sono 40 anni che vedo, da un lato faccio il lavoro secondo me più bello del mondo, perché comunque si assiste a volte io li prendo dalla prima superiore e li lascio in quinta. Quindi in quei 5 anni io assisto veramente allo sbocciare delle persone, che è un miracolo, una cosa meravigliosa, nel bene e nel male, sia quelli che studiano, sia quelli che non studiano, sia quelli problematici, sia quelli non problematici. E quindi io ai ragazzi li ho sempre voluto bene, questo lavoro l'ho fatto per vocazione. E quindi di fronte alla proposta di Tony io mi sono sentita proprio toccata nel vivo, perché io volevo esprimere in qualche modo questo mio amore che ho per i ragazzini, per i ragazzi. Poi ovviamente come mamma, come nonna, la cosa si è ulteriormente completata, insomma. E quindi all'inizio prendere atto del fatto che abbiamo dei ragazzi problematici. Il numero dei ragazzi con problemi psichiatrici, psicologici e conseguentemente fisici è in costante aumento. Addirittura ragazzini che si suicidano, dati dell'ospedale Bambin Gesù. E poi, seconda parte, diciamo così, perché i ragazzini stanno così male? Perché fondamentalmente sono ragazzini abusati, come ha detto Tony. E poi nell'ultima parte c'è il rimedio che possiamo fare e c'è quindi la speranza. E non so se Antonello, Tony vuole dirmi, vuole che parliamo più specificamente di qualcuno di questi punti.
Ma per me, umilmente, Francesca, vi è un punto fondamentale che è, diciamo, sullo sfondo di questo libro, e questo è il concetto di cosa è la libertà. La libertà è un fine o è forse un mezzo? Se facciamo un sondaggio oggi, soprattutto tra i giovani, la stragrandissima, scusate l'italiano inventato apposta, maggioranza dirà che la libertà è un fine. E invece no, perché con la dinamite io posso uccidere persone o scavare fossi per trovare l'acqua per dissetare le persone. La libertà è come un treno. Un treno può andare a Napoli, a Roma, a Milano, come la nostra anima, come noi possiamo andare verso il bene o verso il male. Utilizzare la mia libertà, che poi è il libero arbitrio che ci ha dato il nostro creatore, verso il bene e verso il male. Ma a causa del propagarsi di un terribile, cioè di questo sbagliato concetto, che è il fine, i bambini e adolescenti diventano vittime della droga, del porno, dei telefonini e diventano quasi delle bestie. E questo è colpa di questa società. E io mi ricordo alle tavole di Assisi, c'era una televisione, ma posso anche dire perché era in buona fede, LA7, a cui chiesi proprio questa domanda. E il giornalista, molto simpatico, mi ha risposto che la libertà è un fine. Ma se ci pensiamo, è questo il problema fondamentale che noi abbiamo oggi.
È vero, tra l'altro è una falsa libertà, perché la vera
Oppure.
libertà è solo la libertà di fare il bene, perché altrimenti questa libera volontà di fare il male è perché non è libera, ma è essere schiavi del male, schiavi del peccato. E questo forse i cristiani lo capiscono anche meglio. Però ecco, nel libro io sono stata abbastanza attenta a parlare sempre sulla base della ragione naturale, cioè solo nell'ultimissimo paragrafo esce fuori, diciamo così, il fatto che io sono credente e indegnamente tento di essere una buona cristiana. Perché noi dobbiamo parlare con questo mondo che è un mondo secolarizzato e laicizzato, e forse la colpa anche di questa pessima concezione, idolatria della libertà che c'è nel mondo, è colpa anche della secolarizzazione. Cioè, questa società è una società malata, però non dobbiamo dare sempre colpa alla società per le responsabilità degli individui. Perché la società è fatta di persone e io sostengo fortemente nel libro che ciascuno di noi può fare qualcosa per invertire questa tendenza e per curare questa società malata. Abbiamo ciascuno di noi nella sua vita, nell'ambito delle sue amicizie, conoscenze, famiglia, ha il potere di fare qualcosa, di mettere una briciolina, perché solo di briciole è fatto il pane, perché la società è fatta di persone. Certo, ci sono tanti problemi pesanti, gravi, perché gli abusi che subiscono i bambini sono abusi non solo nell'ambito, viene subito in mente la sfera sessuale, no? Quindi pedofili, pornografia, e certamente questi sono problemi gravi e molto trascurati dalla mentalità comune, no? Se non ci fosse Don Di Noto ogni tanto a ricordare i bambini vittime della pedofilia, della pornografia, anche di quelli mi sembra che alla televisione se ne parli per niente, non dico poco, dico per niente. E i
Sì.
numeri degli abusi sono infiniti. Dimmi,
No,
Antonella.
solamente mi è venuto il nome di Epstein, tutto il gruppo democratico, la Clinton, tutto che di quello si parlò pochissimo.
Magari spiegalo un pochino, perché forse gli
Allora,
ascoltatori non sanno bene.
mi ricordo, dico l'essenza della cosa perché non mi ricordo i dettagli, circa 5-6 anni fa, un certo Epstein, credo che era omosessuale e pedofilo, aveva organizzato un aereo dove portavano bambini e adolescenti per fare sesso con grandi politici e risultò coinvolta la Clinton ed altri membri del partito, principalmente il Partito Democratico. Ma di questo uscirono pochi piccoli articoli, poi fu messo tutto a tacere, perché questo ricorda che il grande problema, uno dei tanti problemi che Gesù ci ha pure mandato per poterci salvare l'anima, perché combattendo, soffrendo, uno diminuisce le pene temporali, no? Che ci porterebbero altrimenti almeno in purgatorio, se non peggio. Però torniamo. La stampa, la stampa mainstream mente, manipola o non riporta le notizie. Io ho vissuto ormai nell'Europa dell'Est, sarò breve, ricordo più, dal 1991-92. Sono stato in numerosi paesi, dalla Lituania, Estonia, alla Georgia, Repubblica Ceca, Polonia numerose volte, Lituania. Se io vi chiedo, sapete cosa è Made in Inkai o il
Non lo...
massacro della torre della TV? No,
Nessuno lo sa.
massacri che i sovietici hanno fatto con l'appoggio della stampa occidentale che non riportava questi massacri. Io ho un video con ragazzi 18-20 anni con un buco in fronte, 9 erano a Made in Inkai, e al massacro della torre della TV 23 furono uccisi, 700 feriti. Ma potrei continuare fino a domani mattina perché ho parlato pure con chi c'era, ho avuto il piacere di conoscere con mia moglie un fuoriuscito nel 1992 dal campo di sterminio, vabbè, il campo di concentramento di Colima
Gulag, scusa, specifichiamo, stiamo parlando prima della caduta, ai tempi dell'Unione Sovietica, il Gulag.
assolutamente, ha fatto benissimo. A Colima, Vorkuta e Pecora, che erano miniere di uranio, sono morte almeno 10 milioni di persone. Questo la televisione non ve lo dice. Perché non ve lo dice? Semplicemente perché dal 1920-21 L'Unione Sovietica collaborava con quasi tutte le grandi multinazionali e banche occidentali, a partire dalla Chase Manhattan Bank, grande banca, e la Standard Oil, grande compagnia petrolifera, ambedue di proprietà di Rockefeller. Le banche, le multinazionali fornivano la tecnologia e i finanziamenti, e l'Unione Sovietica forniva il lavoro gratuito dei prigionieri dei Gulag. E un grande scrittore, Charles Levinson, deceduto, che era segretario di forti sindacati americani, ha scritto un libro di 700 pagine dove spiega tutto. Era difficilissimo trovare questo libro, adesso si trova.
Vodka cola, vero?
Prego.
Vodka cola.
Vodka, sì, per dire, no? Un aperitivo che poi
Ma
dovreste
del
sentire.
resto, venendo a tempi più recenti, più o meno cose del genere succedono quotidianamente in Cina e non mi pare che i nostri giornali ne parlino. E arrivando al punto che ci interessa, una delle
Scusate.
denunce, sì. Più grandi, più serie che fa Don Di Noto, è proprio quella di dire che la lobby pedofila è una lobby potente a livello internazionale in modo che noi non possiamo neanche immaginare. E forse si capisce perché certi problemi sono sempre presi molto di sguincio o non trattati dai social media. Comunque, dicevo che oltre al problema degli abusi violenti sui bambini. Ci sono sempre nell'ambito della sfera sessuale gli abusi che subiscono costantemente da quella che è la pornografia che alcuni chiamano soft. Cioè noi viviamo in una società che è stata ben indottrinata e la propaganda ha lavorato molto bene, la propaganda che parte da William Rake, parte dalla scuola di Francoforte, quindi da filosofi marxisti, diciamo neomarxisti, che hanno soprattutto, per esempio, hanno
Adorno, se posso.
sì, Marcuse, Adorno, loro hanno preso possesso soprattutto di Hollywood a un certo punto. E voi capite che vuol dire da un punto di vista della propaganda mediatico. Il sesso è diventato Dio.
E tutte le
Noi
università principali,
C'è
scusami.
arrivata, sì, c'è arrivata da noi nel 68 la cosiddetta rivoluzione sessuale e io penso che noi tutti che qui stiamo parlando e buona parte degli ascoltatori che ormai possono avere anche la mia età, io ho 61 anni, noi siamo cresciuti con l'idea che uno degli scopi della vita è essere sexy e condurre un'attività sessuale spregiudicata. Al fine di far cosa? Al fine di trarne piacere. Cioè è stato staccato il sesso dal suo scopo naturale per cui Dio l'ha fatto. Dio ha reso piacevole l'atto sessuale come perpetuazione della specie, per la riproduzione. L'atto sessuale è per produrre figli. Questo è stato completamente cancellato. E siamo cresciuti con le immagini delle pubblicità, le immagini anche per vendere la macchina o per vendere la saponetta, ci sta la donna provocante vicino. Tutto questo fa lavaggio del cervello a grandi e soprattutto a piccoli. Non solo, sempre nell'ambito della sfera sessuale, abbiamo l'abuso sistematico che viene fatto quando viene introdotta nelle scuole l'educazione sessuale. Perché l'educazione sessuale, anche questa inventata da Luskas, uno di quelli della scuola di Francoforte, perché prima non esisteva, l'educazione sessuale, in qualsiasi modo venga fatta, se è educazione sessuale, o meglio, come viene fatta secondo le regole dell'ONU, no? Le regole della CSE, Comprehensive Sexual Education, che vengono dall'OMS, da tutti questi bravissimi che amano molto noi, no? È una pratica abusante. perché non è una educazione, è una diseducazione. Poi, oltre gli abusi nella sfera sessuale, abbiamo abusi fuori dalla sfera sessuale. E questi, soprattutto, io devo dirlo, ed è forse la cosa più importante, più che il messaggio che vorrei passare in modo più forte a tutti i lettori, è l'abuso che i ragazzini subiscono, che subiamo anche noi, ma soprattutto i ragazzini, attraverso i social media, attraverso internet e i telefonini. Qualche altra volta ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, abbiamo invitato esperti, eccetera. È una tragedia di proporzioni immane il male che può fare Facebook, Instagram, TikTok, tutta quella roba lì a degli adolescenti. Nel libro si spiega che il numero di ragazzine che si sono suicidate o che hanno commesso atti di autolesionismo dopo l'introduzione di Instagram è schizzato alle stelle. Voi direte, ma sei esagerata. Io dico sempre, chiaramente ci sono le eccezioni che confermano la regola. Per fortuna non tutti i bambini, non tutti i ragazzi sono schiavi di internet, ma dalla mia esperienza di insegnante, io vi dico che questi ragazzi hanno il cervello completamente svuotato da questi telefonini. Ed è molto, molto difficile, far capire loro la differenza fra quello che è reale e quello che è virtuale. Molti di loro si proiettano in questo mondo dei social, delle cose e vivono un'altra vita. E questo diventa alla fine un disagio psichiatrico. Quindi c'è un paragrafo, mi pare, se ricordo bene, che si intitola Non regaliamo i telefonini ai nostri figli. È una cosa, è una lotta, sarà una lotta durissima questa, tenere i telefonini lontani dai ragazzi, ma è una lotta che appunto. Ecco, ciascuno di noi singolarmente è chiamato a fare, come madre, come padre, come zio o cugino che alla comunione piuttosto che alla cresima dice, ah, vorrebbe il telefonino. No, io il telefonino non te lo regalo e gli cerchi di spiegare perché.
Se posso aggiungere
Prego.
sui social, Sean Parker, ex presidente di Facebook, disse: Dio solo sa il male che abbiamo fatto ai nostri figli. Se si va su YouTube, si trova un video proprio, mi sembra, il dilemma.
The Social Dilemma, ne parlo nel libro, c'è un capitolo sul libro, certo. Di continua.
Sì. Ora, però vorrei permettermi una riflessione. Osea, nell'ottavo secolo, scrisse che Dio gli fece scrivere, per essere precisi, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E questo succede oggi, molto di più. E perché appunto noi siamo nelle mani di media che mentono. Allora che dobbiamo fare noi? Studiare, formare, informare, riprendere i peccatori, informare gli ignoranti, le carità di carattere appunto spirituale. Sono sette, due di queste le ho menzionate. Perciò informiamoci e parliamo al bar ovunque. Superiamo il rispetto umano come ci insegna Gesù. Se Francesca, prendo Francesca, Pinco Pallino in un bar dice una menzogna, magari è in buona fede. È nostro dovere. Mia moglie si arrabbia sempre con me. È nostro dovere. Perché umilmente io intervengo con amore, con gentilezza, con misericordia. Guardi, veramente non è così riguardo, per esempio, tante bugie che dicono sul Medioevo, perché tutto è cultura, tutto informa e forma le persone. E noi non siamo pochi, noi siamo tanti, tantissimi, ma spesso siamo timidi, abbiamo paura di superare il rispetto umano e questo è un grande errore. Ricordiamoci, Matteo, che tanti saranno i chiamati, ma pochi gli eletti. Quindi attenzione, noi dobbiamo combattere, orare e pugnare, chiedo scusa, orare e pugnare.
Pregare e combattere, sì. Per questo, insisto, è nostra responsabilità individuale, documentarci. Poi, se volete, questo libro è uno spunto, non è che pretendo di mettere dentro, cioè di averci messo dentro tutto lo scibile in materia, però ci sono sicuramente degli spunti interessanti per approfondire. Per esempio, il capitolo sul problema dei social, che si intitola proprio The Social Dilemma. Poi parliamo di droga leggera, non parlo neanche della droga pesante, perché per fortuna spero che quella tutti ormai più o meno capiscono che è una cosa che fa male, no? Anche se i radicali vogliono la legalizzazione della cocaina, ma lasciamo perdere, loro sono loro. E invece, la droga leggera c'è una convinzione diffusa, ahimè, non solo tra i ragazzi, ma tra gli adulti, perché fa sempre l'esperienza di scuola, sono per primi i genitori che si fanno le canne coi figli e sono per primi i professori che dicono che farsi le canne non c'è niente di male. E questo è il frutto della mia generazione che appunto è cresciuta in quella. In quella propaganda sessantottina che è arrivata fino a oggi. E lì abbiamo gli strumenti per confutare una per uno le baggianate, le fake news, le bugie che si dicono a proposito di queste droghe cosiddette leggere, che leggere non sono, e che provocano un sacco di male ai nostri ragazzi. Poi abbiamo pure una parte dedicata alla fecondazione artificiale e all'aborto. E qualcuno mi ha chiesto: ma che c'entra l'abuso sui ragazzini con l'aborto e con la fecondazione artificiale? Vero, Tony?
Esatto, volevo chiedertelo, comunque te lo sei chiesta da sola, prego.
No, perché con l'aborto. La gente dice che c'entra con l'abuso sui bambini perché non si comprende e non si crede e non si sa che i bambini nel grembo materno sono bambini fin dal giorno del concepimento.
E lo
Quindi
dice la scienza, e lo dice la scienza. Dai l'esempio dell'ultimo documento.
sì, guardate, noi ProVita Famiglia ha condotto un sondaggio recentemente, un
Chiedo
sondaggio serio.
scusami,
Prego.
vai avanti.
E un pochino la gente comincia a prendere coscienza di questo fatto. E comunque una delle domande del sondaggio è che ci sono il 96% degli intervistati, dei biologi e embriologi,
Sì, ma
insomma,
non
medici.
erano, scusa Francesca, sono due cose diverse. Uno è il nostro sondaggio, quello che diceva che il 57% pensano che il DNA è il primo riconoscimento di essere un
Dell'essere
essere
umano.
umano.
Sì.
64%, articolo 2 della Costituzione, i diritti dei cittadini vanno estesi anche al nascituro, all'embrione. E terzo, incredibile, che il 76% degli italiani credono, sono convinti che ci debba essere una legge contro il duplice omicidio. In caso di uccisione di una donna incinta, è duplice omicidio. Se posso continuare, il secondo sondaggio è scienza, perché 80% degli americani hanno confermato che solo i biologi possono confermare quando inizia la vita umana. È stato fatto un sondaggio, ma ufficiale, scientifico, tra biologi di 1058 istituzioni accademiche nel mondo, questa è scienza, e il risultato è stato che il 96%, cioè 5.337 su 5.577, hanno confermato che la vita umana inizia dal concepimento. Ormai in inglese si dice che gli abortisti non hanno una gamba, stanno camminando sui specchi perché la scienza gli dà torto. Loro possono essere solo insolenti, solo cattivi, solo insultarci, solo attaccarci come hanno fatto spesso con la nostra sede. Perché non hanno argomenti razionali. Il corpo è mio e lo di dirigo io, dicono, no?
Lo
Ma il
gestisco
corpo
io.
che il bambino che sta nel grembo della mamma è come un rene, un fegato, un dito? No, è un altro essere umano e lo dice la scienza. E di tutto questo, da Francesca scrive nel suo veramente bellissimo libro che invito tutti a comprare e a leggere attentamente, prendendo note, perché veramente lì c'è tutto. Abbiamo pure interventi di Roberto Marchesini di Milano, il famoso psicologo che aiuta tantissime persone
Famiglie.
LGBT in difficoltà psicologiche, se non dopo anche fisiche. Francesco Borgonovo e Massimo Gandolfini, che tutti voi conoscete. E appunto invito tutti lo trovate su Amazon,
Ma anche
Mondadori.
sul sito di Provvita e Famiglia, magari,
Sì,
prima
noi
che su
abbiamo.
Amazon.
Ah sì, iscrivetevi magari, andate su Provvita e Famiglia e iscrivetevi
Regali
alla nostra.
solidali, dovete scliccare nel sito, si apre la tendina, Regali solidali e trovate anche questo libro.
Che è a un prezzo molto ridotto,
Sì, molto
di 10
vantaggioso.
invece di 16. O
No.
iscriversi direttamente, se vuoi spiegare come iscriversi alla nostra emailing list nei prossimi 7-10 giorni, perché manderemo l'offerta.
Ah, sì. Sì, iscriviti allora sempre sul sito, potete trovare iscriviti alla newsletter e cliccate lì e date i vostri dati e vi arriverà la newsletter. No, e quello che volevo dire io, giustissimi tutti i dati presentati da Tony, ovviamente, è proprio questo fatto che la scienza non può ormai più negare, ormai da quando è stato scoperto il DNA, c'è un bambino nella pancia della mamma, dal primo giorno, dal primo momento, quindi anche gli aborti precoci, anche gli aborti in pillole, anche gli aborti causati dalle pillole anticoncezionali e dalle pillole postcoitali sono aborti, sono uccisioni di bambini. Quindi è l'abuso più grande perché si impedisce al bambino di nascere e quindi si va a calpestare la vita all'origine, una vita innocente e una vita non solo innocente, ma una vita che è indifesa, è il massimo dell'indifeso. Non c'è persona più innocente e più indifesa di un bambino nel grembo materno. Qui bisogna, la scienza parla chiaro, la gente comincia a capire, dobbiamo cominciare a cambiare la cultura. Perché le stesse persone che dicono sì, è vero, quello è un bambino perché magari l'hanno studiato su un libro di scienze veritiero, poi dopo dicono eh sì, però se una donna deve abortire, la libertà di scelta e tutte quelle altre, torna alla libertà di cui abbiamo parlato all'inizio, tutte quelle altre fandonie che sono proprio quello, il risultato di un lavaggio del cervello. Quindi io anzi approfitto anche per fare un po' di pubblicità alla campagna di Provita e Famiglia che abbiamo lanciato su Roma e che adesso invaderà anche il resto d'Italia, speriamo, con dei manifesti e poi faremo dei convegni. Abbiamo fatto un convegno col grande professor Noia, che voi ben conoscete, che dal punto di vista scientifico spiega queste cose in modo eccezionale, e qui è stato anche ospite di questa radio diverse volte. E quindi ecco, questo dell'umanità del concepito semplicemente umano è un bambino, è un figlio dentro il grembo materno dal giorno 1, dal giorno del concepimento, è una delle cose che noi dobbiamo in qualche modo, sulla quale dobbiamo battere in tutte le sedi, dice San Paolo, opportunamente, importunamente e inopportunamente. E guardate, mi dispiace dirlo, dobbiamo farlo anche nelle chiese, con i parroci. Perché purtroppo, nella mia esperienza, anche persone che vanno in chiesa molto pie, molto devote, molto, penso in buona fede, sono poi quelle che dicono: sì, no, l'aborto è una cosa bruttissima, ma se una donna sta in difficoltà e ha lo stupro e quella trova nel caso limite. Ci vuole una legge che le consenta di non andare a finire nelle braccia delle mammane. Ecco, questi sono dei miti assolutamente da confutare, da smontare, e dobbiamo farlo per il bene dei nostri figli. Prego.
Scusami perché io purtroppo devo andare. Una domanda, ma ci sono, perché non spieghi agli ascoltatori lo studio del professor Carrasco e tutte le evidenze scientifiche che provano che i bambini che nascono da un matrimonio, naturale e...
Dunque, questa è un po' la fine, perché è alla fine, diciamo così, abbiamo detto che i bambini sono malati, abbiamo detto che i bambini sono abusati. Che fare? Io dico, ripartiamo dalla famiglia. Perché la famiglia è veramente fondamentale nella nostra società, e la famiglia è la cura per la solitudine ed è il luogo migliore dove un bambino possa crescere e formarsi. E questo, come diceva Toni, ci sta tantissima letteratura scientifica. Lo studio più immane, una mole di dati veramente impressionante, di decine di centinaia di migliaia di intervistati in tutti i continenti del mondo, quindi in paesi di vario genere, ha dato come risultato che una famiglia composta da un padre maschio e una madre femmina, uniti in matrimonio, quindi in un'unione stabile, diciamo duratura per sempre, è la garanzia migliore per tutti gli indici possibili e immaginabili, per la salute fisica, per la salute psichica, per il benessere economico, per il livello di istruzione, per la capacità di trovare un lavoro. Cioè, da qualsiasi parte si rigiri la frittata, la famiglia è la risposta vincente. Per questo io sostengo, e le ricerche di Carrasco, di Pliego Carrasco, sono queste enormi che vi ho detto adesso, sono del 2017, così 2020, ma sono state confermate da altre ricerche che io cito poi dopo, successivamente, perché non c'è niente da fare, per quanto ci sia una propaganda mortifera che non fa nient'altro che mettere all'indice la famiglia, perché ecco, tirano fuori le madri che ammazzano i figli, i mariti che ammazzano le mogli che ammazzano i figli e i mariti. Tutte queste scene purtroppo accadono i bambini maltrattati in famiglia, accade la violenza domestica. Nonostante questo, se c'è una quercia che cade, ci sta però una foresta che cresce. E questa foresta che cresce, ovviamente la propaganda cerca di non farcene accorgere. Perché per un bambino maltrattato in famiglia, andiamo a vedere prima di tutto se è una famiglia vera, se non è una famiglia ricostruita o allargata. Perché quante violenze si perpetrano nelle famiglie non naturali. Cioè, io sto parlando della famiglia naturale, cioè un padre e una madre legati in matrimonio, non due conviventi, non due che hanno vissuto con una persona, poi si sono messi con un'altra e poi hanno da convivere insieme con i figli della prima donna, della seconda donna e i figli che nascono dal nuovo rapporto. Quelle sono situazioni esplosive. Lì non è colpa della famiglia se avvengono le violenze, lì è colpa della distruzione della famiglia se avvengono le violenze. Se dice, ma esistono persone che diventano importanti, famose, realizzate anche senza famiglia, anche orfani, eccetera. Meno male e ringraziamo il Dio che avviene questo, perché gli esseri umani sanno trovare le risorse anche dove non ci sono per l'istinto di sopravvivenza. Quindi è vero che ci sono, mi immagino adesso penso a dei calciatori famosi e persone comunque arrivate, capitani di industria, nati trovatelli o senza famiglia, ma abbiamo anche degli atleti che corrono le Olimpiadi senza le gambe e sono atleti realizzati e fortissimi, però non è questo il valido motivo per tagliare le gambe ai ragazzini. Cioè, le eccezioni non confermano la regola, le eccezioni sono eccezioni. Io, siccome Tony Brandi deve andare via, prima che se ne vada, poi concludiamo insieme, io volevo solamente leggervi un pezzettino della dedica che ho fatto a questo libro, su questo libro, dove ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato, i colleghi di Provita, mia madre, mia sorella, eccetera. E però scrivo: infine ringrazio Tony Brandi, che mi ha contagiato la passione per l'impegno sociale e per la ricerca della verità, che va proclamata dai tetti per amore dei nostri figli. E quindi con questo io gli do dispensa di lasciarci perché c'ha un po' di cose da fare, anzi è stato molto molto caro a passare questo tempo con noi. Non so se ci vuoi salutare.
Sì, però dopo quello che ha detto, che posso dire? Mi metta a piangere, no? Grazie a tutti e non prevarrebbero, le porte dell'inferno non prevarranno. Combattete, leggete, formate non, e superate il rispetto umano, vi suggerisco umilmente. Grazie Francesca, grazie sorella, arrivederci.
Ecco, allora per concludere, ripeto, mi dispiace dovermi elogiare da sola, io non sono nulla, anzi nel libro lo scrivo che ho fatto tanti sbagli nella vita come insegnante, come madre, perché siamo umani e perché sbagliamo. E uno cerca di porvi rimedio agli sbagli che fa e magari neanche sempre ci riesce. Ma questo non vuol dire che dobbiamo desistere dal provare a trovare un modo per veramente consentire a questi ragazzi, a questi bambini di crescere nel migliore dei modi. E questo libro, che è un libro pesante, cioè un pugno nello stomaco, perché vi mette davanti, ci mette, mette il lettore davanti a queste realtà brutte, queste realtà appunto di bambini malati e bambini abusati, è un libro secondo me però che va a finire bene. Perché è un libro che dà tanta speranza, perché io credo nella speranza e perché c'è la speranza. E la speranza, secondo me, c'è per chi è laico e così vive laicamente in modo lontano da Dio e da tutto. Io dico, come diceva anche il nostro grande Papa Benedetto, bisogna vivere come se Dio esistesse. E questo lo dicono filosofi laici anche come Benedetto Croce, se non ricordo male. Bisogna vivere come se Dio esistesse, perché solo così noi possiamo creare una società sana, delle famiglie sane, che creano e che permettono ai ragazzi, ai bambini di crescere sani. E quando i bambini crescono sani, poi la società del futuro sarà una società migliore. Sarà migliore da tutti i punti di vista quando le persone sono forti, sono in grado anche di sopportare le avversità, le sofferenze, il male che nella vita ci sarà sempre, sempre ci sarà finché siamo su questa terra. Non possiamo sperare, anzi, tutte le volte che l'uomo ha cercato di proporre il paradiso in terra è finita abbastanza male, basta vedere i totalitarismi del XX secolo. E quindi la speranza c'è. La speranza c'è nel vivere come se Dio esistesse, la speranza c'è nello spingere la politica a, dico una parola grossa, privilegiare la famiglia. Non si tratta di tutelare la famiglia, che già la tutela è molto relativa e assolutamente insufficiente, ma io addirittura dico che la famiglia va privilegiata. Perché? Per il principio di uguaglianza rettamente inteso, noi sappiamo che non è vero che siamo tutti uguali, siamo tutti diversi e la legge deve trattare in modo diverso i casi diversi. Perché basta pensare al fatto che le tasse vanno pagate dai ricchi, dai più ricchi vanno pagate di più, dai meno ricchi vanno pagate di meno. Quindi la legge è giusta quando tratta i casi uguali in modo uguale, ma i casi diversi in modo diverso. La famiglia è diversa da tutte le altre forme di convivenza. La famiglia composta da un padre e una madre e figli che Dio manda è diversa da tutte le altre forme di convivenza, per i motivi che vi ho detto, per i motivi che si possono approfondire, perché sicuramente ci si può ancora lavorare sugli spunti che io do in questo libro. La famiglia è una garanzia di sanità mentale per il futuro. Certo, i genitori devono primi prendere coscienza, faccio un esempio, predichiamo contro i telefonini. Ma se i genitori sono i primi che quando tornano a casa si appiccicano davanti al telefonino e pure quando mangiano e quando dormono stanno attaccati al telefonino, è ovvio che non possono pretendere che i ragazzini poi stiano lontani dai telefonini. Quindi di lavoro ce n'è da fare, dobbiamo lavorare su di noi, su noi adulti, per amore dei nostri figli. Dobbiamo, io metto questo verbo dovere, lo metto al plurale, prima plurale perché sinceramente mi trovo anch'io, no? A identificarmi ogni tanto in questi genitori Peter Pan che pensano solo al divertimento, perché la società ci insegna che quello che conta è divertirsi, il divertimento effimero, scappare dal dolore, dalla sofferenza, dalla morte, assolutamente non se ne deve parlare. Finché poi non capitano le tegole che capitano nella vita, e poi si va in crisi, e poi si va nella disperazione, eccetera. Dobbiamo lavorare su noi stessi per amore dei nostri figli e dobbiamo fare in modo che lo Stato protegga la famiglia, faccia dei privilegi nei confronti della famiglia, perché solo in quell'ambito avremo una società del futuro più sana. Perché avremo ragazzi più forti, ragazzi più strutturati, più capaci di affrontare la vita. E tutto poi scende da lì, perché se c'è una famiglia forte, sarà meglio anche la scuola. Oggi c'è un capitolo sulla scuola che mi fa molto dolore aver scritto e mi fa dolore rileggere ogni tanto, perché io amo la scuola e l'ho scelto questo lavoro proprio con passione, con dedizione, come per vocazione. Ma ho visto anche come si è degradata la scuola dal punto di vista proprio dello scopo, no? È diventata, grazie a queste influenze malefiche che arrivano dall'Unione Europea, dall'OMS, dai soliti organismi sovranazionali che sono veramente infiltrati nella cultura dalla cultura della morte, dal nichilismo che vuole la fine dell'uomo, la distruzione dell'uomo. Arrivano poi pure nella scuola italiana delle, chiamiamole direttive, attraverso, non so, le programmazioni, le nuove proposte didattiche, eccetera, per cui la scuola perde, sta perdendo il suo ruolo fondamentale, che non è quello di educare alla sessualità o all'affettività o di insegnare l'empatia. A scuola bisogna imparare a leggere e scrivere. E far di conto, perché bisogna dare ai ragazzini, ai ragazzi, gli strumenti per capire quello che accade intorno a loro. I ragazzi devono imparare a leggere perché possano leggere i giornali o ascoltare le notizie e capire quando ci sono le contraddizioni, quando le notizie sono un po' troppo manipolate e diciamo così, guidate, dal menzognero anziché alla ricerca della verità. Certo, non è facile, non dico che ci ingannano, continuano a ingannarci, però se uno sviluppa le sue capacità critiche è in grado di porsi un dubbio o perlomeno di dire ok, questo lo dice il giornale, ma non è detto che sia la verità e rimango libera in questo senso, la libertà mi fa veramente libera. Ma se ai ragazzini non gli si insegna più fondamentalmente a leggere, scrivere e far di conto, perché questo sta perdendo la scuola e si sta rivolgendo a tutte altre fumose abilità sociali, eccetera, che lasciano il tempo che trovano, ma chi è che può far cambiare questo? I genitori, noi, siamo sempre noi quelli che dobbiamo andare nei consigli scolastici, nei collegi dei consigli d'istituto, perdere tempo in quelle riunioni e dobbiamo cercare di addrizzare quello che è storto. Noi abbiamo un grande potere, è un grande potere spezzettato nelle mani di tante persone, quindi noi come singoli ci sentiamo piccoli e non ci sembra, ci sembra inutile quello che facciamo, e invece no, perché noi siamo le briciole che formano il pane. Quindi non dobbiamo lasciarci scoraggiare dal fatto che ma tutti pensano così, perché bisogna fare il nostro. E poi, come io ci credo, sono credente, noi il nostro lo facciamo, lo mettiamo nelle mani di Dio. E se questa nostra attività, diciamo così, questa nostra vita rivolta a cercare di migliorare questo mondo in cui viviamo, che ci è stato dato da Dio, e facciamo qualcosina, mettiamo la nostra briciolina per migliorare, poi ci sta qualcuno che sa moltiplicare il pane e i pesci, sa moltiplicare anche le briciole. Quindi, se ci mettiamo poi un po' di fede e un po' di preghiera, tutto sarà più facile e tutto avrà più senso, ovviamente. E tutto questo sempre e solamente per amore dei nostri figli. Quindi, io vi ringrazio molto per aver sentito tutta questa pappardella, questa autocelebrazione di questo libro, però io l'ho fatto col cuore e l'ho fatto veramente per amore dei ragazzi e spero che chissà possa essere ecco, un seme che il Signore benedirà e gli farà produrre qualche frutto. Vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo il mese prossimo.